Sono le 7, Padre Pio.
Credo che ci siamo.
Sì. Possiamo cominciare.
Possiamo metterci in movimento. Domenica prossima è la terza di Pasqua e quindi vi ricordo quali sono le letture che verranno proclamate nella liturgia eucaristica. La prima lettura, Atti degli Apostoli, naturalmente, leggiamo nel capitolo 3 dal versetto 13 al versetto 19. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 5. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 4. Noi questa sera prenderemo contatto con il salmo 139. Questo è il programma che già stiamo sviluppando da un bel pezzo, di settimana in settimana, da un salmo all'altro. È arrivato il momento del salmo 139, quindi il brano evangelico tratto dal Vangelo secondo Luca, nel capitolo 24, dal versetto 35 al versetto 48. Una settimana dopo l'altra ci stiamo ormai inoltrando in questo tempo pasquale che apre per noi le vie di accesso a tutta la ricchezza del mistero cristiano. Nel Signore risorto dai morti tutta la creazione risorge e si rinnova. Da Lui, nuovo Adamo, viene generata la nuova Eva, la nuova umanità. Finalmente liberati dalla vergogna e dalle paure dell'antico Adamo, noi siamo generati per l'adesione definitiva all'amore gratuito di Cristo, nostro Signore. Una nuova umanità, dunque, è quella che nasce dalla fede, del battesimo d'acqua e di Spirito Santo, cioè dall'immersione nella morte e resurrezione di Cristo. La Chiesa esulta in questi giorni per il dono della vita nuova di cui gusta la bellezza e la fierezza. Rallegriamoci anche noi perché ci è stato donato di affrontare il cammino della vita nell'adesione alla gratuità dell'amore. La missione affidata dal Signore vivente alla sua Chiesa è tutta interna alla corrente di questa gratuità. Essa è rivolta a tutti gli uomini di questo mondo per testimoniare nella fede che dal Signore proviene la salvezza che dà vita nuova all'umanità intera. Anche noi accogliamo con gioia il dono e il mandato di questa missione nell'attesa della parusia, nell'attesa del ritorno glorioso del Signore, quando Dio sarà tutto in tutti. Ed ora leggiamo negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo nel capitolo 3, il lezionario salta un paio di versetti, comunque dal versetto 13 al versetto 19. Ecco, Anna, leggi pure.
Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni e per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati.
Grazie. Ecco, è il secondo discorso di Pietro a Gerusalemme dopo la Pentecoste. Adesso leggiamo senz'altro il brano evangelico. Pia, leggi pure.
Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via.
Essi sono i discepoli ritornati da Emmaus.
E come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni.
Ecco, fin qui, grazie. Torniamo al Salmo 139 e siamo ancora alle prese con la sequenza di espressioni oranti che si viene sviluppando a partire dalla raccolta dei canti delle ascensioni, che di per sé si è conclusa con il Salmo 134, ma poi ecco il pellegrino che ritorna e riprende contatto con gli ambienti nei quali si svolge la sua vicenda personale e sociale allo stesso tempo, in una qualche regione del mondo è in contatto con le situazioni che coinvolgono la popolazione presso la quale risiede, c'è da supporre appartenendo a una modesta minoranza. Ed ecco i salmi che seguono e che ci hanno condotto, in realtà il Salmo 135 che segue immediatamente, che ci ha condotto al grande Hallel, il Salmo 136, ha interpretato il ritmo che oramai il cammino nella vita del nostro pellegrino o ex pellegrino ha assunto, scandito da quel ritornello che risuona in maniera così martellante nel Salmo. Perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia, sempre, dappertutto. Ed ecco, sono proprio gli ultimi versetti di quella ampia sezione del Salmo dedicata a rintracciare le opere del Signore, le opere del cosmo, le opere della storia del Signore, e quindi gli ultimi tre versetti 23, 24 e 25 del Salmo 136, ci siamo resi conto che ci hanno offerto una soglia di accesso ai salmi seguenti che noi già leggevamo, 137, 138 e della volta del Salmo 139. E il nostro Salmo 139 ci rimanda esattamente al versetto 25 del grande Hallel. Ricordate, nella nostra umiliazione diceva il versetto 23, e abbiamo avuto a che fare con la rievocazione dell'esperienza di una permanenza in esilio a Babilonia, il Salmo 137 con tutto quello che ha significato e su cui adesso non è il caso che riflettiamo in modo dettagliato. Il versetto seguente, 24, che ci ha aiutato a ristabilire il contatto con il Salmo 138, laddove nel versetto 24 del grande Hallel leggevamo: ci ha liberati dai nostri nemici, dalla nostra angoscia. L'angoscia ci ha liberato dall'angoscia quando ormai l'esperienza dell'esilio è diventata un'esperienza che invade la quotidianità, che porta in sé, indipendentemente dai dati empirici e qualche volta macroscopici che definiscono la condizione di esilio, ma c'è un esilio rispetto alla pienezza della vocazione alla vita che appartiene all'esperienza dell'impatto quotidiano con le vicende del proprio vissuto, che poi è inseparabile dall'appartenenza a un contesto comunitario, a un contesto sociale, a un momento storico. Ed ecco, ci ha liberati dall'angoscia. Il salmo che leggevamo la settimana scorsa, quando ormai la quotidianità della vita coincide con un cammino di costante ritorno dall'esilio, nel senso che adesso ricordavo, e senza bisogno di ricorrere a fenomeni grandiosi che coinvolgono masse di umanità che si spostano sulla scena del mondo. La quotidianità di un cammino di ritorno dall'esilio, un cammino che è aperto, che è attivato in maniera liberante, perché è la... È così che il nostro antico orante è ormai in grado di condividere la sua vicissitudine quotidiana esposta a tutti gli inconvenienti e a tutte le strettoie proprie di una esistenza che in un modo o nell'altro riscontra i limiti, le insufficienze, i ritardi di una vocazione alla vita che non si realizza in modo pieno. Eppure, ecco, in questa insufficienza è proprio la eterna misericordia di Dio che fa irruzione in modo definire l'esistenza quotidiana non semplicemente come una necessità quotidiana di assuefarsi alla condizione dell'esilio, che sarebbe come assuefarsi a Babilonia, ma significa prendere lo slancio di una vita che per quanto segnata da tutti i condizionamenti che limitano l'esistenza quotidiana dentro a un preciso orizzonte, ed ecco, è una quotidianità che ha il valore intrinseco di una liberazione dall'esilio. è una costante, progressiva, apertura del proprio vissuto all'interno di una prospettiva che l'iniziativa dell'amore eterno del Signore rende equivalente a un vero e proprio, al vero e proprio ritorno dall'esilio, e l'insufficienza del vissuto personale in un contesto che poi si apre al coinvolgimento con tutto un ambiente, si intende bene, ma quell'insufficienza è ormai vissuta come rivelazione dell'amore eterno, lo ripeto ancora. Il grande Hallel a questo riguardo continua, man mano che procediamo nella lettura dei Salmi 137, 138 la settimana scorsa, a sostenerci, a dare un ritmo, a dare un tono, a dare uno slancio, a dare un criterio definitivo di interpretazione di un vissuto che ha a che fare con umiliazioni e incertezze, fragilità e sconfitte. Certo, il nostro vissuto, anche pure, è intrinsecamente sostenuto da questa istanza liberatoria che è prerogativa inconfondibile della eterna misericordia del Signore. Per arrivare, vedete, a quel versetto 25, dove leggiamo che egli dà il cibo a ogni vivente, così leggo nella mia Bibbia, leggevamo a suo tempo, egli è dante, quello è un participio presente, come pure già sappiamo, il pane a ogni carne, a ogni carne. Ecco, io credo che questo versetto ci aiuta a introdurci, e adesso bisogna che mi sbrighi, nella lettura del Salmo 139. Colui che dà il cibo necessario, colui che dà quell'aiuto che è necessario per la fame di ogni giorno, la fame di ogni giorno, la fame per vivere, la fame che è un'espressione primaria di quella che è la vocazione alla vita nelle sue dinamiche più naturali e più empiriche. Ed ecco, è colui che dà il pane ad ogni carne, è l'amore eterno di Dio che continua a manifestarsi laddove siamo più che mai educati ormai nella consapevolezza di essere depositari di quel dono che è una povera vita. Ricordate, usavo questa espressione a più riprese leggendo il Salmo 138 la settimana scorsa, nella mia povera vita, quella mia povera vita che peraltro riempita nella sua insufficienza dal fatto che l'eterna misericordia del Signore si manifesta, è operante, è dimostrazione costante, fedele, di come non siamo e nessuno di noi è, e io non sono prigioniero di una condizione di esilio dalla vita. Il mio essere insufficiente rispetto alla vocazione alla vita non mi chiude, non mi inchioda, non mi definisce nella angoscia di un'esistenza asfittica e senza prospettive. L'eterna misericordia del Signore fa di questa mia povera vita un luogo e un tempo di rivelazione. Ricordate come si concludeva il Salmo 138, versetto 9, se leggo bene, l'ultimo versetto, 8. Il Signore completerà per me l'opera sua, ricordate, porterà a compimento quel che di fatto qui viene chiaramente descritto come un dato di insufficienza che mi riguarda, laddove il mio vissuto è mancante, deficitario, segnato da cedimenti, da amputazioni di ogni genere, da zone di inattività alla maniera, vedete, di un cuore infartuato, per cui ci sono zone che non funzionano più, e così è il mio vissuto, la mia vita, che non funziona più, un pezzo ogni tanto se ne va, ed ecco, in questa insufficienza il Signore è Lui che compie l'opera sua, e di seguito vedete il versetto aggiungeva: Signore, e si passa dalla terza persona alla seconda persona singolare, la tua misericordia e la tua bontà dura per sempre, traduceva la mia Bibbia, le olam chasdo, la tua misericordia è per sempre, Signore, non abbandonare l'opera delle tue mani. Qui eravamo giunti, e vedete, nella mia povera vita, tu, ecco, tu. E allora adesso è proprio il caso di procedere affrontando il Salmo 139, che vedete, io vi suggerivo collocare adesso nel suo svolgimento e con tutto il percorso che man mano metterà a nostra disposizione, come dire, sotto quel titolo che abbiamo riscontrato nel versetto 25 del grande Hallel. Ma vi suggerisco anche di dare adesso attenzione al nostro Salmo in continuità con quello che stavo rievocando per quanto concerne la lettura del Salmo precedente, 138, la mia povera vita. Ecco, nella mia povera vita, è come se il Salmo 139 assumesse il valore di un ingrandimento di quella battuta conclusiva del Salmo precedente, un fenomeno che abbiamo riscontrato a più riprese leggendo ormai 139 salmi, come i testi si vengono articolando all'interno di una sequenza che implica anche una manifestazione continua di come siamo coinvolti in un itinerario che valorizza degli agganci, degli approfondimenti, dei chiarimenti, delle illustrazioni, ed ecco un salmo dopo l'altro, e il nostro salmo è come se ingrandisse quel ultimo versetto 8 del Salmo precedente che adesso ho appena riletto, nella mia povera vita. Ed ecco, il Salmo si suddivide, ce ne renderemo conto leggendo il testo di come si giustifica adesso questo suggerimento, in quattro sezioni. Il Salmo è piuttosto ampio, ma noi lo leggiamo rapidamente. Quattro sezioni che accompagnano esattamente un itinerario di discernimento che approfondisce l'ultimo versetto del Salmo 138 ha affermato in maniera così sobria ma anche così lapidaria, in maniera peraltro già così persuasiva, ma adesso l'esigenza di scandagliare meglio quel che significa avere a che fare con il tu che si rivela come eterna misericordia, il segreto profondo del Dio vivente nella mia insufficienza, nella mia povera vita. La prima sezione del nostro Salmo, dal versetto 1 al versetto 6, ecco, nella mi ripeto ancora, evidenza di come il mio vissuto sia intrinsecamente insufficiente. Qualcuno potrebbe dire già intrinsecamente squalificato, ma è pur vero che proprio a una creatura squalificata come sono io, l'eterna misericordia del Signore ha dimostrato di essere protagonista, quella eterna misericordia di un'opera che riempie la vita. Ci sei tu, ecco, leggiamo questi primi sei versetti, sezione dopo sezione, vedrete che ogni momento di questo percorso di discernimento si conclude con una formula di ammirazione, qui la formula di ammirazione che già abbiamo sotto gli occhi nel versetto 6. Perché il nostro orante dice: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Ecco, già, ci sei tu. E per quanto quella mia povera vita sembrerebbe un motivo per tirare i remi in barca e per considerarmi ormai prigioniero di un esilio ingovernabile e immutabile, ma noi sappiamo che già il nostro salmo precedente ci diceva che qui è l'eterna misericordia del Signore che completa, che riempie, che invade. Sì, ma adesso come funziona questo? Cosa vuol dire? Come mai? Ma come è possibile? E qui: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai, vedete, siamo dentro a quel tu che concludeva il salmo precedente. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. La mia esistenza in tutti i suoi itinerari che riguardano le relazioni con l'ambiente esterno, ma anche itinerari interiori. Tu penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo, i tempi che si succedono in maniera qualche volta ordinata, qualche volta in maniera molto occasionale o comunque dipendente da congiunture di ordine spazio-temporale che non sempre sono programmate, e comunque sia tu. Tutte le strade della mia vita sono oggetto della tua attenzione, tutti quelli che in me sono progetti, desideri, decisioni e quindi anche attività, procedure di carattere operative, e tu tutto scruti quando cammino e quando riposo, diceva il versetto 3. E proseguo, ti sono note tutte le mie vie, e le mie vie sono i miei comportamenti. Io sono raggiunto dalla tua attenzione, sia nel mio mondo interiore come nella mia relazione con l'ambiente che frequento, le mie fatiche e i miei anche momenti di raccoglimento e di silenzio, ma tu, e vedete. Qui prosegue il versetto 4, la mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle, di fronte, mi circondi e poni su di me la tua mano. Vedete, una presenza che non soltanto mi scruta a distanza, come sembrava di poter intendere, ma una presenza che si fa vicina. Se mai mi guarda è per dimostrare come penetra là dove non ci sono segreti che possano essere preclusi alla sua attenzione. È uno sguardo penetrante, sì, notate, uno sguardo affettuoso, così come viene avvertito in maniera non meglio precisata qui questa conoscenza, questo coinvolgimento, questa presa di posizione da parte del Signore che già conosce tutto di me, prima ancora che io stesso abbia attivato intenzioni e progetti in maniera visibile. E d'altra parte, vedete, è anche vero che questo sguardo di per sé affettuoso, questo segno di attenzione così premurosa, così preoccupata, questa attenzione di accompagnarmi sempre dappertutto, realizzando una vicinanza davvero equivalente a una carezza continua, quando qui leggevamo che alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Ecco, per come mi muovo o per come mi volgo indietro, davanti nel tempo e nello spazio, alle mie spalle, anche in questo caso nel tempo e nello spazio, ma poi una mano che mi avvolge, che mi stringe, che mi accompagna, sì. Ma nello stesso tempo, certo, la percezione di un accompagnamento che qua e là assume le caratteristiche di un assedio, ma certo un assedio che non opprime, un assedio che non appiattisce, una stretta che valorizza. Origene dice, a proposito di questa mano, ma non c'è dubbio, questo è il dono dello Spirito Santo, senza dubbio, tant'è vero che adesso il versetto 6 chiude la sezione con un'espressione di meraviglia. Stupenda per me la tua saggezza, la tua conoscenza. Prima compariva due volte il verbo conoscere, versetto 1 e poi il versetto 4, e adesso il sostantivo, la tua conoscenza, stupenda per me, troppo alta, io non la comprendo. Attenzione, io non la comprendo, io non ce la faccio. Cosa succede qui? Non c'è polemica, semmai c'è commozione, sì, ma c'è una venatura di sfida, questo pure bisogna aggiungere, perché questa presenza che incombe, che incalza, che mi accompagna, che mi conosce, che mi coinvolge, è stupenda per me, ma troppo alta e io non la comprendo. C'è come qui un momento di confusione, come di smarrimento, come di turbamento. Io non ce la faccio a relazionarmi con questa presenza. È vero, è una presenza meritevole di questa ammirazione così sincera, ma è una presenza rispetto alla quale mi sembra di essere inabile alla relazione e di essere confermato nella mia inabilità ad essa, alla relazione. Troppo alta. E allora vedete la seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 7, arriviamo al versetto 12, poi si aggiunge al versetto 14, bisogna in questo caso spostare senza stare a fare tanti ragionamenti su quel che vi sto dicendo, tra il versetto 13 e il versetto 14. Leggiamo il versetto 14 dopo il versetto 12. Nel versetto 14 la formula di ammirazione che già possiamo intravedere. Cosa succede adesso? Dove andare lontano dal tuo spirito? Ecco il versetto 7. Dunque, il nostro orante evidentemente ha avuto a che fare, forse continua a registrare fenomeni di fuga. Fenomeni di fuga. Già, è successo? È successo. forse con proprio una ripresa immediata di quella nota di imbarazzo che concludeva la sezione precedente, ci lascia intendere che potrebbe succedere ancora, che anzi sta succedendo, che forse è in atto un tentativo di fuga. Ma un tentativo di fuga, vedete, perché non dice il nostro orante, io non sono in grado di stare al tuo livello rispetto a quel tu che è così affettuoso, che è così generoso, che è così attento, che è così premuroso. Sì, ma dove andare lontano dal tuo spirito? E vedete, tentativi di fuga che qui adesso vengono illustrati in base a diverse ipotesi, direi una molteplicità di ipotesi che in qualche modo è esauriente, ma che poi non realizzano lo scopo, perché per quanto io voglia sottrarmi o cerchi di trovare delle posizioni nelle quali sia o possa essere in grado di definire il mio vissuto in autonomia, e non ce la faccio. Infatti stavo leggendo: dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei; se scendo negli inferi, eccoti. Questo scendere negli inferi, se mi sdraio tutte le dimensioni di ogni ipotesi di fuga, vi stavo dicendo poco fa, l'alto, il basso. Qui adesso dice: se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, dunque l'aurora oriente, ma all'estremità del mare è l'occidente, dunque l'aurora è il tramonto, dunque i confini geograficamente più remoti, gli orizzonti estremi, e poi anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra, e insiste: se dico almeno l'oscurità mi copra, dunque la notte, intorno a te la luce è la notte è come luce, così traduce la mia Bibbia, diceva intorno a me sia la notte luce, bisogna aggiungere. E la notte come luce, anche questa non è una ipotesi efficace, perché nemmeno le tenebre per te sono oscure, è il versetto 12, e la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce, già. E allora vedete, l'alto, il basso, l'aurora, il tramonto, gli orizzonti estremi, la notte, il giorno, gli spazi, i tempi, per quanto dice il nostro orante io ci metta impegno trovare un nascondiglio adeguato a sottrarmi a quella presenza, a quell'assedio, ed ecco, impossibile. Le tue mani, la tua presenza operosa, questo è motivo di meraviglia, certo. Aggiungiamo qui il versetto 14: ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. Attenzione, perché quest'ultimo rigo deve essere corretto, non mi ricordo più come dice la nuova traduzione, ma mi consiglio di intendere così. Sì, dice, io le conosco bene, molto bene. Che cosa? Le tue opere sono stupende per me, le tue opere io le conosco bene, che poi è come dire io ti conosco. Sapete cosa sta avvenendo? Ne siete resi conto nel corso di questa seconda sezione, che man mano che il nostro orante si è reso conto di come sia inutile ogni tentativo di fuga, si è reso conto di essere invece sollecitato sì a prendere posizione, ma non nella direzione di un allontanamento, di una sottrazione, di un ripiegamento su posizioni di autonomia, ma un coinvolgimento in rapporto a quella presenza che si è manifestata nella sua gratuità assoluta e rispetto alla quale il nostro orante si è riconosciuto imbarazzato, sproporzionato, inabile ed ecco, proprio adesso dice: ma qui c'è una conoscenza da parte tua che mi chiama a conoscerti, non soltanto a ricevere o a subire la tua come dire stretta, che poi è anche una carezza, che poi è un'attenzione delicatissima e comunque penetrante, capillare fino ai limiti estremi, come sappiamo. Ma tu mi conosci affinché io ti conosca, tu mi conosci per coinvolgermi in una relazione, e tu mi raggiungi dappertutto dove io mi sono rintanato ed ecco, non riesco a procedere in nessuna direzione senza constatare che ti incontro, che tu mi vieni incontro e che tu in realtà vuoi che io ti conosca, vuoi che io aderisca a una relazione, vuoi che io stia nella relazione, non come destinatario di un impegno da parte tua, ma come coinvolto in una corrispondenza da parte mia. E allora vedete che la terza sezione del nostro Salmo, dal versetto 13, che subito riprendiamo, arriviamo al versetto 18, e nel versetto 18, anzi 17 e 18, una terza formula di ammirazione. C'è da parte tua, nel tuo modo di essere presente, la dimostrazione di cui adesso il nostro orante si sta rendendo conto, di come aspetti una corrispondenza da parte mia. Aspetti qualcosa da me, quel che tu aspetti da me. E infatti dice così, versetto 13, sei tu che hai creato le mie viscere, qui sono le reni è, nell'antropologia biblica hanno a che fare con i pensieri nella loro formulazione primaria, poi c'è di mezzo il cuore che serve a organizzare i pensieri e tutte queste cose, ma la mia vita con viscere, qui c'è di mezzo tutto quello che è il complesso di dinamiche interiori che sono espressione della mia identità di creatura umana e della mia libertà nell'esercizio delle relazioni che danno forma alla mia vocazione alla vita. E allora tu mi hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Dunque, vedete, è da sempre, dall'inizio, non c'è per me un inizio antecedente, se non per constatare che prima di quel grembo materno nel quale sono stato concepito c'è quell'iniziativa d'amore che appartiene alla eternità della tua inesauribile volontà di vita. Ed ecco, da quando tu mi hai tessuto nel seno di mia madre, ed ecco il versetto 15, non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Vedete che qui, anche se la traduzione così non ci aiuta, ma c'è un accenno a quel principio nel grembo della terra che è già anche l'accenno a quel punto d'arrivo di un percorso nell'esistenza umana che significa ritornare al grembo della terra, alla maternità della terra. C'è la maternità che genera, c'è la maternità della terra che raccoglie le spoglie del mortale. E ebbene, ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, e tutto era scritto nel tuo libro, i miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva uno. Vedete come il nostro orante sta ricostruendo il suo percorso, che ancora ha a che fare con ulteriori appuntamenti, fino a quando anche per lui si tratterà di trovare dimora nelle profondità della terra, né, ritornare al grembo materno della terra, sta registrando come in tutto quel che mi riguarda nel cammino della vita tu mi hai coinvolto in una prospettiva di conversazione, di interlocuzione, di comunione. Tu mi hai chiamato a conoscerti, mi hai coinvolto in una relazione nella quale il tuo modo di conoscermi mi ha messo in grado di fare attenzione a te, di rendermi conto della tua iniziativa, di discernere, decifrare, interpretare le tue intenzioni, le tue motivazioni, il valore di quella parola creatrice con la quale tu mi hai chiamato, e dunque il mio modo di stare al mondo e di pensare, di parlare, di gestire, di operare in corrispondenza a quella parola mediante la quale tu mi hai chiamato e hai continuato a sollecitarmi, a coinvolgermi, a conversare con me. E allora il versetto 17 dice: quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio, se li conto sono più della sabbia, se li credo finiti con te sono ancora. Qui c'è un problema di traduzione, ma non ci perdiamo adesso dietro a questi dettagli. In ogni caso, vedete che qui il termine tradotto con pensieri è lo stesso termine che era già comparso precedentemente, ma è un termine che di per sé poi ha a che fare con l'amicizia, ma ha anche questo significato, e quindi la traduzione è pertinente. Pensieri, ma ha a che fare con l'amicizia, ed è esattamente in questo modo che ha poi tradotto il testo in greco coloro che hanno compiuto questa impresa, e quindi poi la traduzione in latino, per cui qui vedete il nostro orante in un modo o nell'altro sta prendendo coscienza di come lo svolgimento della sua vocazione alla vita, che si viene consumando dal principio alla fine all'interno di una misura di tempo che è ben circoscritta, ma che appartiene all'iniziativa eternamente fedele alla sua volontà d'amore del Creatore, e dunque il consumarmi della mia vita, dice, coincide con l'immersione in un disegno di comunione. Ma allora tutto lo svolgimento della mia vita è il modo di partecipare a una storia d'amore, modo di partecipare a una storia di amicizia. E tant'è vero che qui vedete il versetto 18. Se li conto i tuoi pensieri sono più della sabbia, e quando dice se li credo finiti, anche qui c'è un problema di traduzione ancora una volta, se li sminuzzo, ecco, dice poi sono con te ancora, già, io mi vado consumando. La traduzione in greco, che poi diventa traduzione in latino, dice: io mi sveglio e sono ancora con te. Tra l'altro, vedete, questo è un versetto che risuona nella preghiera liturgica della Chiesa abbondantemente nel tempo pasquale. Exurrexi et aduxum tecum. E ancora sono con te. Sono risorto e ancora sono con te. Mi sveglio accanto a te. La storia allora della mia vita è la storia di un consumarmi all'interno di una misura così ben circoscritta, ma io mi consumo all'interno di una relazione con te, mi sveglio in risposta a te, in adesione a te, in comunione con te, nella appartenenza a una storia d'amore tra te e me, tra me e te. E dunque sto imparando a consumarmi in obbedienza alla tua fedeltà d'amore. Mi sveglio, exurrexi et aduc sum tecum. Mi sveglio e ancora sono con te. Già. E allora, vedete, qui il nostro orante sta veramente aiutandoci a rendersi conto cosa vuol dire per lui e fare i conti con la sua povera vita, e cosa vuol dire poi per noi fare i conti con la nostra povera vita. Nel consumarmi della mia povera vita sono coinvolto nel percorso di un'esistenza che si esaurisce dal punto di vista delle cose e dei dati, delle misure oggettive, eppure è una strada d'amore per te, è una strada d'amore per te, con te sono ancora. E qui vedete la quarta sezione del nostro Salmo, ultima sezione, che assume adesso un aspetto singolare che lì per lì potrebbe stupirci, ma non è il caso, ormai siamo avvezzi a simili cosiddette sorprese, che peraltro rientrano dentro a una prospettiva di crescita e di crescita qualificante nella ricerca orante, nel discernimento messi a nostra disposizione dal nostro Salmo. Qui vedete, se Dio sopprimesse i peccatori, riparte così la quarta sezione. Cosa succede? Succede, vedete, che il nostro orante è perfettamente consapevole di avere a che fare con i conflitti della vita, mica sono stati rimossi, cancellati, anzi, quell'andare dal grembo della madre al grembo della terra, sappiamo bene quante ne succedono e quanto quotidianamente sia necessario che sia possibile ottenere il pane necessario per saziare la fame, il pane per la vita, il vissuto quotidiano, ma dentro una storia d'amore, questo è quello che conta, non semplicemente il pane per superare il problema quotidianamente, ma il pane che nella sua minuscola consistenza limitata nello spazio e nel tempo è sacramento di una storia d'amore, di una relazione d'amore, e dove quella conoscenza di cui ci parlava la prima sezione del Salmo adesso si sta man mano sviluppando come riconoscenza, come coinvolgimento, come corrispondenza, al punto che adesso arriveremo a leggere fino in fondo alla quarta sezione e arrivare anche alla conclusione del nostro Salmo, il nostro orante non sta più registrando semplicemente il fatto di essere conosciuto, scrutato, accompagnato, penetrato, visitato, interpretato, ma è proprio lui che adesso dice: conoscimi. Conoscimi laddove nel tuo modo di conoscermi io sono attivato, potentemente qualificato e veramente valorizzato come interlocutore messo in grado di corrispondere alla tua opera d'amore. E qui, vedete, c'è di mezzo tutto quello che a questo riguardo è invece opposizione, impedimento, la durezza che intrappola l'esistenza umana dentro a quella che è la condizione della impietà. Quando qui leggo: se Dio sopprimesse i peccatori, il peccatore qui è l'empio, il rasha, l'empio, l'impietà. L'impietà, vedete, che è esattamente, ancora una volta, ma in maniera adesso ben più drammatica, per non dire proprio distruttiva, ancora una volta una fuga, ma non semplicemente nel senso di quelle fughe di cui ci parlava il nostro orante precedentemente, che sono diventate motivo pedagogico per rendersi conto di come la sua esistenza è inseguita, il suo sentimento braccato, di come è ricercato, di come è atteso per una risposta d'amore, finalmente non fuggire più. Adesso invece vedete l'impietà, e l'impietà è non semplicemente fuga in quel senso, ma è esattamente la trappola diventa un impedimento pesante, massiccio, infernale. Infatti qui vedete lui adesso si esprime con un linguaggio che sembra eccessivamente severo, sembra alle nostre orecchie. Se Dio sopprimesse i peccatori, allontanatevi da me, uomini sanguinari, essi parlano contro di me con inganni, contro di me insorgono con frode. La grande menzogna, questa impietà che vuole sottrarmi a quel esercizio quotidiano di un cammino nella vita che è risposta d'amore, che non è soltanto la sopravvivenza, perché quotidianamente ce la farò, se Dio vuole, a trovare il pane per saziarmi, ma quotidianamente è confermata, è potenziata, è arricchita la qualità di una relazione d'amore con te. Ed ecco, essi parlano contro di te con inganno, contro di te insorgono con frode. Non odio forse, Signore, quelli che ti odiano? Espressioni molto forti. Attenzione, perché i padri della Chiesa hanno detto la loro commentando questo salmo, e proprio questo odio totale, vedete qui, dice a riguardo di questo versetto, dice Origene: l'odio perfetto è quello che non ha altra motivazione che lo zelo di Dio, cioè la gelosia. È parallelo alla carità perfetta, che ama per puro amore di Dio. Dove si parla di questo odio perfetto, vedete, dice Origene, ma dicono poi i padri della Chiesa con diverse testimonianze, è l'amore totale, è l'amore perfetto, è l'amore vero, è l'amore puro. Quello che è l'amore tuo, a cui dice l'orante: io mi sto consegnando. E vedete, questa presa di posizione nei confronti dell'impietà non è manifestazione di un'improvvisa esplosione di violenza, è la testimonianza del nostro orante giunto alla consapevolezza di essere chiamato a vivere in comunione con l'amore puro, come è puro e totale, come è travolgente ed esauriente, come è pregnante di tutte le istanze vitali che danno forma all'esistenza umana. Amare sempre dappertutto. Questa è un'affermazione che allora diventa per noi quasi come una fantasia pericolosa, e allora vedete anche noi ci ritroviamo nella condizione del nostro orante che diceva: ma provo a rintanarmi in qualche angolo dove posso difendermi e gestire le cose senza dare spazio alle illusioni. E qui vedete il nostro orante già è andato oltre le illusioni. Qui è un amore totale, qui è un amore puro, qui è un amore perfetto, come perfetto l'odio. Li detesto, dice il versetto 22, con odio implacabile. Questo odio implacabile in greco diventa il misos telion, perfetto, sì, è quello di cui ci parlava Origene poco fa, e quindi come se fossero miei nemici. Una maturazione nell'animo del nostro orante che lo ha coinvolto in una storia d'amore, quella conoscenza per cui la sua povera vita è oggetto dell'attenzione da parte del tu che è eterno nella misericordia, ed ecco, non scappa più, non desidera altro che far di questa sua povera vita, che tale è, tale rimane, minuscola, scassata, compromessa, ma far di questa sua povera vita una corrispondenza d'amore, così come il Signore gli sta chiedendo, perché il Signore non gli sta chiedendo di diventare un personaggio equivalente a un angelo che svolazza tra le nuvole del cielo. Il Signore gli sta chiedendo di affrontare la sua quotidianità, un pezzo di pane dopo l'altro, come risposta a un amore totale, come esperienza di come gli è dato l'occasione per far del suo vissuto così insufficiente come i dati oggettivi dimostrano, un'offerta d'amore totale. È possibile questo? Il nostro orante dice che è possibile. Anzi, scrutami Dio, ecco qui vedete come si conclude il Salmo, e conosci il mio cuore. Vedete, prima constatava questo, tu mi conosci, adesso lo invoca, adesso lo chiede, conoscimi, conoscimi, scrutami, provami i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna, una via che ti offende, una via che ti offende, e guidami sulla via della vita, che è der holam è la via della vita, sì, ma nel senso di sempre e dappertutto, sempre e dappertutto, sempre e dappertutto. Una vita, la mia, sta dicendo il nostro orante, che è alle prese con una strada tracciata laddove il territorio ha le caratteristiche del mio vissuto quotidiano, dove ogni giorno ho bisogno del pane che mi fa vivere, ma è un territorio che sto attraversando, scoprendo come il respiro del mio vissuto assume prospettive di infinito. È la Pasqua del Signore, vedete, ci risiamo proprio tenendo conto del tempo liturgico nel quale ci troviamo. È la Pasqua del Signore che ci ha coinvolti in una storia d'amore, che ha fatto della nostra povertà di esseri umani squalificati e fuggiaschi, ha fatto di questa nostra povertà non un motivo per considerarci ormai squalificati e fuori misura, ma questa nostra povertà è il fondamento verace di una corrispondenza d'amore. Già, e vedete, nel preconio pasquale nella veglia di Pasqua, il preconio, grande canto, lo rileggeremo questa sera durante la veglia per intero. Ebbene, fateci caso, ma nel preconio pasquale proprio questa è la logica che scandisce i singoli versetti e le singole invocazioni. Questa è la notte in cui la nostra povertà è abilitata a presentarsi, consegnarsi, offrirsi come corrispondente nell'amore. Questo è il tuo modo di conoscermi, questo è il tuo modo di mettermi in grado di conoscerti e di essere partecipe di una storia d'amore che fa di questa mia piccola vita un sacramento, una testimonianza, un atto eucaristico nel pieno senso dell'aggettivo. E vedete che nel preconio pasquale, lo rileggeremo per intero, tra le varie invocazioni compare questa: Ec nox est de qua scriptum est. Questa è la notte della quale è stato scritto. Et nox sicut dies illuminabitur. La notte splenderà come il giorno. Et nox illuminatio mea in delicis meis. Questa notte sarà fonte di luce per la mia delizia. E vedete che questi sono versetti citati alla lettera dalla traduzione in latino del nostro Salmo. Vedete che il Salmo 139 che noi leggiamo senza nessuna particolare programmazione, per una coincidenza del tutto naturale, non artificiale, in questa terza domenica, vedete che il Salmo 139 fornisce da parte sua nei versetti 17 e 18, no, nei versetti 17 e 18, nei versetti 11 e 12, il testo a una delle invocazioni che risuonano alla lettera nel preconio di Pasqua. Questa è la notte della quale è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia e per la mia povera vita. Questa è la notte nella quale mi è data dimostrazione che è messa in grado questa mia povera vita di svolgersi in una storia d'amore totale. E allora ci fermiamo qua per quanto riguarda il Salmo. Dobbiamo dare uno sguardo però al brano evangelico. Io adesso guardavo l'orologio, ma subito spostiamo l'attenzione. Salmo 139, ed ecco il Vangelo secondo Luca nel capitolo 24. Conosciamo bene questa pagina, l'abbiamo riletta ultimamente nella settimana di Pasqua. Siamo in continuità, peraltro, a partire dal versetto 35, in continuità con il racconto dei discepoli ritornati da Emmaus, nel senso del racconto che leggiamo, ma nel senso che sono loro, nel versetto 35, che ritornati a Gerusalemme raccontano. Essi poi riferirono che cosa era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello il pane. Dunque, i discepoli raccontano E subito dopo, mentre essi parlavano di queste cose, siamo coinvolti nella conversazione che qui è condivisa da coloro che risiedono a Gerusalemme. Sembrava che dovesse tramontare il sole, poi invece il sole non tramonta, questa giornata non finisce, questa giornata continua. Sono tornati, quelli raccontano e dunque parlavano tra di loro di queste cose. E vedete, qui è un contesto sacramentale nel quale adesso si rivela la presenza del Signore. È molto importante cogliere questo richiamo, perché adesso è la presenza del Signore, sì. Ma vedete, mentre parlavano, mentre conversavano, raccontavano, ed ecco quali cose, ma quelle cose che adesso costituiscono il quadro epifanico, rivelativo, sacramentale, in cui il Signore vivente si presenta. Vedete, ci sono delle cose che noi già sappiamo di lui. E che cosa sappiamo di lui? Nel versetto 5 del capitolo 24, è vivente, ha detto l'angelo alle donne. Nel versetto 34, è apparso a Simone, dicono gli altri rimasti a Gerusalemme quando ricevono la visita dei due rientrati da Emmaus. È apparso a Simone, già. E vedete, sono i due provenienti da Emmaus di ritorno quella stessa sera, quel giorno che non tramonta più, che raccontano come si è fatto riconoscere da loro due sulla strada di Emmaus, e si è fatto riconoscere mediante il libro spiegato che infiamma il cuore, versetto 27, poi il versetto 32. E si è fatto riconoscere nel gesto di spezzare il pane che apre gli occhi, il versetto 30 e il versetto 31, si è fatto riconoscere nella presenza di un viandante che si ferma per essere ospitato, quel viandante sconosciuto che li ha accompagnati dal versetto 15 in poi, e poi si è fermato con loro, si è fatto riconoscere. Questi raccontano, sì, queste sono le cose di cui parlano, sembra di sì, quello che già sappiamo di lui. Adesso però, vedete, adesso tocca a noi. Cosa abbiamo a che fare con quelle cose, noi? Ancora possiamo continuare a conversare, vedete? D'altronde possiamo ripetere quelle cose, voi pensate questo. Mestiere dei preti, posso fare lezione divina ancora di giorno in giorno, cercando di illustrare, rileggere, commentare, interpretare tutte quelle cose che già sappiamo di lui. Possiamo continuare a conversare, ma quand'è e com'è che viene lui? Già, mentre conversavano di tutte queste cose, Gesù in persona apparve, stette, esti, dice, aftos, egli stesso, esti, stette in mezzo a loro e disse, cosa succede se viene lui? E viene lui in quel contesto, che è un contesto sacramentale, un contesto epifanico, rivelativo, vi stavo dicendo, sì, ma noi sappiamo già tutto, quello che c'è da sapere, tra gli uni e gli altri sanno già tutto. E viene lui, anche noi sappiamo già tutto, viene lui. E allora vedete cosa vuol dire, e qui il brano evangelico colloca nella posizione di coloro che ricevono, come quei tali in quell'occasione, in quel luogo, ricevono un saluto di pace. Disse pace a voi, pace a voi. Beh, è un'affermazione semplice, lapidaria, ma allo stesso tempo davvero poderosa. Qualche piccolo richiamo a questo riguardo, vedete, è un saluto che ricapitola tutto della missione di Gesù fino a quello che è stato il suo arrivo a Gerusalemme, l'ultima volta che è comparso il termine pace, nel capitolo 19, non è veramente l'ultima volta, mi correggo, poi dirò meglio, nel capitolo 19 quando Gesù arriva a Gerusalemme, versetto 41, ricordate la scena, quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Gesù saluta, è il Salmo 122, leggevamo a suo tempo il Salmo 122 nella raccolta dei canti delle ascensioni. La pace, pace su Gerusalemme, pace per te, il saluto di colui che si presenta come fratello per ritrovarsi nella comunità dei fratelli, nella famiglia dei fratelli, a Gerusalemme, la città dei fratelli. E dunque pianse su di essa. Se avessi ricevuto il saluto della pace, già è il punto d'arrivo del suo viaggio. Dunque, vedete, pace, dice adesso Gesù risorto a quelli che incontra in quel luogo, ma vedete che questo percorso che giunge al traguardo finale quando Gesù saluta Gerusalemme entrando nella città, viene da lontano. Questo percorso era già impostato, se voi sfogliate le pagine adesso per qualche momento a ritroso, ricordate certamente a memoria, anche senza bisogno di leggere il testo, è la parola che chiude il cantico di Zaccaria, il Benedictus, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre. Il soggetto è: verrà a visitarci dall'alto come un sole che sorge, verrà a visitarci dal profondo per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Cantico di Zaccaria. Ecco, ebbene, vedete, questo percorso che abbiamo colto nella sua tappa conclusiva proviene da questa indicazione introduttiva, la profezia che ha annunciato la visita di Dio dal profondo. Ma vedete che questo percorso si è poi definito progressivamente, se voi proseguendo nello sfogliare le pagine del testo evangelico raggiungete il capitolo 2, nessuno se ne può dimenticare, versetto 14, gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Dunque il percorso si è andato precisando, definendo. Qui la terra degli uomini si è trovata avvolta dall'abbraccio amoroso di Dio. C'è di mezzo il bambino deposto in fasce nella mangiatoia a Betlemme. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Dunque, ancora andando avanti, vedete, lasciando da parte pagine intermedie, ritornando al capitolo 19, nello stesso giorno in cui Gesù entra a Gerusalemme, davamo uno sguardo rapidissimo al saluto che Gesù rivolge alla città, piangendo. Versetti 41 e 42, ma immediatamente prima l'ingresso di Gesù a Gerusalemme è come la meta del viaggio, della salita. Sappiamo come vanno le cose, il Vangelo delle Palme, e nel versetto 48, no, nel versetto 38, ricordate le acclamazioni della gente: benedetto colui che viene il re nel nome del Signore. Questa è una citazione del Salmo 118. La regalità di Gesù, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. C'è una, è un richiamo al canto angelico risuona nella notte della Natività, ma non è una ripresa alla lettera. Qui la regalità disarmata di Gesù ha reso ormai una testimonianza che riguarda la sovranità celeste di Dio, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Ma vedete che se qui adesso nel nostro brano evangelico Gesù saluta dicendo pace, certo, vedete, non è semplicemente un convenevole shalom, una buona educazione salutare, no, qui è quel che conta, è instaurare una relazione che dice quello che è veramente il motivo stesso di tutto quello che è avvenuto nella sua esistenza terrena, e dunque ci interpella nella radicalità della nostra vocazione alla vita. Quello che conta, vi stavo dicendo, adesso per noi è che il saluto è mirato a penetrare nella profondità dell'animo umano, dove tutte le informazioni sono già al loro posto, ma si tratta di incontrare Lui, di incontrare il Signore vivente. E vedete, il Signore vivente, colui guarda un po'. Salmo 139 ci aiuta. Ancora una volta la lettura del testo nel libro dei Salmi ci accompagna nella rilettura della pagina evangelica. Colui che conosce i nostri pensieri, già, i pensieri, e qui, vedete, affiora nel cuore di coloro a cui Gesù si rivolge un sussulto, e un sussulto che si chiama turbamento, che si chiama addirittura terrore, perché siete turbati stupiti e spaventati, turbati e terrorizzati. Terrore, questo verbo compare solo un'altra volta nel capitolo 21 nel discorso apocalittico. Dunque, un sussulto nel cuore, ma vedete, una reazione a quel saluto che sembra lì per lì risonare come una fantasia illusoria, ci rischiamo già, un inganno inaffidabile, forse addirittura pericoloso, ma quel tale l'orante anonimo del Salmo 139, tentativi di fuga li ha illustrati in modo molto abbondante, il fatto è che lui conosce quel suo modo di salutare, è il modo di avanzare nel rapporto con la nostra, perché diciamo pure in prima persona plurale, siamo noi implicati, noi che già conosciamo tutto, noi che già conversiamo su tutto, noi che pure facciamo le lezioni divine su tutto, ma lui, e lui conosce i pensieri. Ed è proprio lui che mette in discussione questi pensieri del nostro cuore. Perché siete turbati e perché sorgono dubbi? Tra l'altro qui il termine dubbi è logismi. Logismi sono i pensieri. Pensieri. Già, i pensieri. Già. Perché sorgono questi pensieri nel vostro cuore? È una provocazione, sapete che viene da lontano questa. pensieri. Anche a questo riguardo, così una rapidissima corsa attraverso alcuni testi del nostro Vangelo secondo Luca. Se ancora una volta ritornate indietro, capitolo 2, sapete dove per la prima volta compare questo sostantivo, logismei, i pensieri. Nel capitolo 2, nel cantico di Simeone, che si è nel versetto 35, che si è rivolto ai genitori del bambino, l'ha preso in braccio, ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, e quindi Simeone ha benedetto i due e ha parlato a Maria. Ecco il versetto 35: egli è qui, il bambino, per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Già, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'animo. Questo è un discorso che riguarda Maria, ci sono di mezzo i genitori, ma lui è qui perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Vedete che mettere in discussione i pensieri che si agitano nel cuore dei discepoli che ricevono il saluto di pace, questo è un programma che viene da lontano, da qui, è venuto apposta perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E vedete che successivamente il nostro evangelista ci tiene a parlare di Gesù nella sua attività pubblica, che opera esattamente in questo modo e procede in questa direzione. Prendi il capitolo 5, versetto 22, ecco qui. Ci sono quelli che protestano nel momento in cui c'è di mezzo un paralitico, e Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, sono i dialoghismi, rispose: ma che cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire ti sono rimessi i tuoi peccati o dire alzati e cammina? È quel che segue. Gesù, conoscendo i loro pensieri, subito dopo o poco dopo, nel capitolo 6 versetto 8, un altro sabato era di nuovo in sinagoga, e qui c'è il caso di un uomo con la mano paralizzata, e il versetto 8 dice che Gesù era a conoscenza dei loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano inaridita: alzati e mettiti nel mezzo, perché invece gli altri presenti vogliono contestare Gesù a riguardo di questa, che potrebbe essere un'altra impresa che si aggiunge a quella già precedentemente per cui hanno polemizzato contro di lui. Ma Gesù conosce i loro pensieri. E vedete più avanti ancora, vedete il capitolo 9, dove adesso sono in questione direttamente i primi discepoli, i 12, accanto a Gesù. Capitolo 9, versetto 46. Frattanto sorse una discussione tra loro, i 12, chi di essi fosse il più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, vedete, questa è un'espressione che ricompare a più riprese, conoscendo i pensieri del loro cuore, prese un fanciullo, lo mette in mezzo e dice: io sono tra di voi presente come questo bambino. E allora così, vedete, ritorniamo al nostro brano evangelico, quando qui Gesù saluta, pace a voi, provoca quel sussulto di sentimenti un po' intrecciati, un po' imbrogliati, si parla di un turbamento, si parla addirittura di un terrore, ma quello che conta, vedete, è che adesso Gesù conosce, cioè il suo modo di salutare, che è il suo modo di essere presente lui vivente, scandaglia quei pensieri, penetra nel cuore umano, penetra nel nostro cuore umano, qui siamo implicati noi. È lui che mette in discussione i nostri pensieri. Il Signore vivente non è il protagonista di uno spettacolo che va in scena e noi siamo in platea. Il Signore vivente è colui che si presenta come protagonista di una messa in discussione che scandaglia fino alla radice più profonda del nostro animo il cuore umano. E questo cosa vuol dire? Vedete che il Signore affronta così, proprio il Signore vivente, tutti i nostri ripiegamenti, tutti i nostri tentativi di fuga. Il Salmo 139 ci ha aiutato a mettere a fuoco ipotesi di questo genere. Per questo Gesù mostra le piaghe del crocifisso. Perché siete turbati? Perché questi pensieri nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi, guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Parlavamo recentemente, leggendo una pagina evangelica in un altro contesto, perché il Vangelo che leggevamo nella settimana di Pasqua, e dunque le piaghe del crocifisso, ossia la dimostrazione che la sua presenza ci precede, ci viene incontro, ci raccoglie in qualunque angolo di mondo nel quale volessimo rintanarci, in qualunque abisso nel quale potremmo sprofondare, in qualunque derelitta vicenda di isolamento e di morte, ci viene incontro, ci raccoglie dovunque noi ritiriamo in atteggiamento difensivo o di protesta o di confusione, che dir si voglia, fino a morire, e lui ci ha preceduto. C'è di mezzo una parentela ormai di carne e di ossa con noi, ne parlavamo in un'altra occasione, dove vedete questo. E Gesù dice carne e ossa, ecco, è l'espressione che, come ricordate, risuona nel capitolo 2 del Genesi, quando viene creata la compagna. Osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne, dice Adamo al risveglio, osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne, espressione che ritorna anche più avanti in altri momenti della rivelazione biblica. Siamo parenti, è un'espressione tipica che allude a una parentela di fatto con sanguineità, ma una parentela equivalente a un comparaggio, comunque una parentela che implica una solidarietà piena, indissolubile. C'è tra lui e noi ormai una comunione di purissimo amore. Quando Gesù mostra mani, piedi, carne e ossa, dunque il suo modo di salutarci, vedete, non ci inchioda sorpresa di chi è spettatore di un avvenimento insolito, forse straordinario, forse ammirevole, grandioso, ma che riguarda lui. Il Signore che si rivela, il presente del risorto, scandaglia il nostro vissuto, ci coinvolge nell'intimo più radicale di noi stessi, laddove siamo messi dinanzi all'evidenza di una appartenenza d'amore, di una parentela d'amore, di una comunione di amore totale. È così che, vedete, affiorano i palpiti di quella gioia, qui il versetto 41, e dice, è una gioia così traboccante per cui, come se fosse tale da rimuovere i criteri di una logica a cui il linguaggio umano è abituato per credere, è quella gioia che è il segno inconfondibile dell'incontro con il Signore vivente. E qui ancora una sorpresa, bisogna che ne parliamo ancora un momento, perché vedete l'incontro con il Signore vivente, la gioia di Pasqua, la gioia di Pasqua, e la vera gioia è quel trovarsi coinvolti in una relazione d'amore per cui siamo destinatari di una iniziativa che ci abilita a far del nostro vissuto un'offerta d'amore. E questo, vedete, adesso nel brano evangelico, Luca, davvero catechista straordinariamente illuminante per come rievoca le vicende e ce ne dà questa redazione scritta, perché qui Gesù si rivolge ai discepoli, vedete versetto 40, se leggo bene, dicendo loro, mostro le mani, i piedi, versetto 41, la grande gioia, ancora non credevano, erano stupefatti, avete qui qualche cosa da mangiare, ecco, avete qui qualche cosa da mangiare. Può sorprenderci questa domanda, può sembrarci inappropriata. Cosa c'entra questa con la resurrezione? Come cosa c'entra? Dunque, vedete, Gesù insiste nella esigenza di essere riconosciuto. Quella relazione d'amore per la quale siamo coinvolti in pienezza, di cui vi stavo parlando, quali che siano le miserie, le insufficienze della nostra condizione umana, il preconio di Pasqua ne sciorina un elenco sterminato, ebbene siamo coinvolti in una relazione d'amore, ecco la dimostrazione. Gesù, il Signore vivente, si presenta come un affamato, il risorto è un affamato. Vedete che anche qui abbiamo a che fare con un'indicazione teologica che accompagna tutto lo svolgimento della narrazione evangelica, perché se voi ritornate per un momento solo al capitolo 4, ricordate quello che avviene, versetto 2, Gesù pieno di Spirito Santo si allontanò dal Giordano ed ecco condotto dallo Spirito nel deserto, dove 40 giorni tentato dal diavolo non mangiò nulla. Quando furono terminati, ebbe fame. Gesù è affamato. Cosa vuol dire? E allora, vedete, tutto il percorso si sviluppa in questa prospettiva. Affamato. E giorno per giorno, il grande Hallel in quel versetto 25 si diceva: è colui che dà il pane ad ogni carne. Già, noi siamo affamati, giorno per giorno, affamato. Se voi, tenendo fermo il richiamo a quel momento, all'inizio della sua attività pubblica, tra l'altro l'Evangelista Luca ci parla frequentissimamente di Gesù che siede a tavola, più di tutti gli altri evangelisti. Luca ci parla di Gesù che siede di qua di là, che ospite di qua di là, e mentre siede a tavola poi tanti discorsi e tanti gesti e tanti incontri, non c'è dubbio, e tanti insegnamenti, ma un atteggiamento che è prerogativa inconfondibile di chi ha bisogno di mangiare perché è affamato, e a più riprese. Prendete il capitolo 22 ormai, quando Gesù è a Gerusalemme e sono in atto ormai gli eventi che condurranno alla fine, ed ecco Gesù si siede a tavola ancora una volta, capitolo 22, prendete il versetto 14, quando fu l'ora prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: è l'ultima cena, ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un calice rese grazie, notate che ancora non è l'istituzione dell'Eucaristia, rese grazie e disse: prendetelo, distribuitelo tra voi, poiché vi dico da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio. Dunque ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Una scena questa che compare solo nel Vangelo secondo Luca. Queste parole di Gesù risuonano solo in questo Vangelo. Tutti gli evangelisti parlano dell'ultima cena, non c'è dubbio, ma qui c'è qualcosa che il nostro evangelista vuole mettere in evidenza. Vedete, prima della mia passione, dice, questo grande desiderio di mangiare con voi, affamato con voi, e questa fame come fondamento di un rapporto di comunione, c'è di mezzo un patire, il patire, altre volte abbiamo avuto a che fare con questo stesso verbo, patire nel senso che qui ormai si prospettano gli eventi dolorosi di cui Gesù ha sentore, ha una consapevolezza, lui, i suoi commensali no, ma questo non ci pensano proprio, ma lui sì. Ebbene, questo patire è sempre da intendere, oltre che come la prospettiva di un patimento doloroso a cui dovrà sottostare, una passione d'amore, patire come passione d'amore, che assume il valore di una necessità, come Gesù a più riprese si è già espresso. E vedete, dico necessità, questo è il linguaggio che risuona nelle pagine che man mano predispongono gli eventi in vista della passione, morte, resurrezione del Signore, a partire dal capitolo 9, versetto 22, poi nel capitolo 17, poi nel capitolo, lo stesso capitolo 22 che abbiamo adesso sotto gli occhi. È necessario che... è la necessità di un'impresa che ha le caratteristiche di una opera d'amore, di una passione d'amore. Vedete, è la necessità intrinseca all'attuazione di un atto d'amore. E c'è di mezzo la sua gloria, da questa passione la sua gloria. Ma vedete, è questa sua passione d'amore che conferisce alla fragilità derelitta della nostra condizione umana l'urgenza di una stretta d'amore. Siamo coinvolti in una relazione d'amore, non mi stanco di ripeterlo. Il Signore vivente si presenta non per fare spettacolo, ma si presenta come affamato, e si presenta come colui che è in attesa di una corrispondenza nell'amore. Per questo è vivente, per questo è risorto. Una stretta d'amore. Mi ricordava adesso in modo molto sommario quei momenti nei quali Gesù parla di questa necessità, in capitolo 9, versetto 22, versetto 17. Se voi per un momento qui, nello stesso capitolo 22, già accennavo a questo testo, prendete il versetto 37, vedete, nel versetto 37, siamo sempre durante l'ultima cena, in una fase più avanzata, io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura. Ecco, qui c'è una necessità. Fu annoverato tra i malfattori, che è una citazione del quarto canto del servo nel libro di Isaia, capitolo 53. Fu annoverato tra i malfattori. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine. Ci siamo arrivati alla fine. Dice, tutta la parola è realizzata in me. Questa parola ancora. Essere annoverato tra i malfattori. Questa è una necessità. È una passione d'amore che è necessaria, è necessaria. E vedete che da qui si arriva poi nel capitolo 23 all'importanza che l'evangelista Luca dedica al fatto che ci sono gli altri malfattori schierati accanto a Gesù su quel calvario dove viene crocifisso lui e vengono crocifissi gli altri, e lui inserito in quella categoria, coinvolto in quella vicenda che lo accomuna ai malfattori, che lo rende partecipe della sorte dei colpevoli, ma lui è innocente. E quando il malfattore sulla croce si rivolge a lui e dice, Gesù, ricordati di me nel tuo regno, oggi con me nel giardino della vita. Ecco, e vedete, è la necessità di una intenzione d'amore che vuole ottenere da parte della nostra realtà umana, condizione umana, e questo non in modo generico, astratto, l'umanità, ma in modo personale, laddove l'intimo del nostro cuore è visitato, è raggiunto, è scandagliato, è scrutato, e laddove ci è data la rivelazione di come siamo coinvolti in una relazione d'amore e siamo sollecitati a far del nostro vissuto, per quanto miserabile sia, una risposta d'amore. Preconio di Pasqua, questo annuncia, questo nella notte di Pasqua. E allora vedete qui nel capitolo 24, quando quel viandante sconosciuto dialoga con i discepoli in cammino verso Emmaus, nel versetto 26, leggiamo così, sciocchi e tardi di cuore, dice quel tale sconosciuto, li tratta in modo piuttosto severo, ma ha i suoi motivi. Perché non credete alla parola dei profeti? Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze, questi patemi, questa pena, questa passione d'amore? Non era necessario questo per entrare nella sua gloria? Lui entra nella sua gloria, e noi? E noi? Essere raggiunti laddove qualunque fuga noi intraprendiamo ci conduce all'incontro con lui, che ci solleva, che ci afferra, che ci lega a sé in una comunione indissolubile, un imparentamento senza possibilità più di fuga, ed è quello che adesso vedete nel nostro brano evangelico. Gesù stesso ancora una volta sta proclamando quando dialoga con i suoi discepoli, e sta dialogando con noi, perché ormai tutto quello che già conosciamo, sì, ma l'incontrare lui Dice qui il versetto 44, poi disse: sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi. Dunque una necessità, è la necessità relativa a una passione d'amore. Tutto questo si compie? Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione, il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Dunque, ecco, il Signore vivente è affamato, perché si presenta in attesa di una corrispondenza d'amore. E una corrispondenza d'amore, vedete, che è esattamente il rivelarsi in noi della novità di cui è protagonista lui una volta per tutte e per sempre. La sua vittoria sulla morte per un puro motivo d'amore si rivela in noi. Questo è il motivo della Pasqua per noi, della gioia per noi, il nostro essere alle prese con colui che è in attesa d'amore. Il Signore risorto è affamato, è proprio così. Questa è la testimonianza, qui il versetto 48 del nostro brano evangelico. Siete miei testimoni, ma questa è la testimonianza per la quale siamo chiamati e inviati nel mondo per l'Evangelo della pace. È il saluto con il quale i discepoli del Signore si presentano, si fanno gli auguri e si riconoscono. È quell'amore totale del Salmo 139. Già, Salmo 139, scrutami Dio, conosci il mio cuore, provami, conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via che ti offende e guidami sulla via che rimane aperta dappertutto e per sempre. Il Signore vivente. Si presenta, ci saluta. Porge a noi le sue piaghe, continua a chiederci di saziare la sua fame, fame d'amore, fame di vita, e la sazietà della sua fame è in realtà la sazietà di quella fame per cui giorno per giorno ci è dato il pane di cui abbiamo bisogno, e giorno per giorno la nostra fame quotidiana è l'occasione propizia per rispondere all'amore eterno, all'amore pieno, definitivo e vittorioso di Dio. Basta.